cultura che non ti aspetti. Ben ritrovati e ben ritrovate in questo primo giorno del mese di settembre, secondo giorno della settimana. Chissà com'è andata ieri, spero sia andata bene per tutte e tutti voi. Noi siamo qui sempre a tenervi compagnia anche questa sera in K dalle 17 alle 18.30. E di che cosa parleremo questa sera? Parleremo di un bel incontro che si terrà domani all'HAC con l'artista Felice Varini, una conversazione sicuramente interessante con due curatori di due sue mostre in corso qui da noi, dunque loro ne sanno e sicuramente ci saranno delle belle sorprese durante quell'incontro. Con il collega Cristian Bernasconi, invece, che conduce il Giardino di Albert, ci facciamo contagiare un po' dalla sua passione per la natura, anzi passione per la biologia e amore per la natura. Poi con Emiliano Guanella, nostro corrispondente dal Sud America, invece lui condividerà con noi il ricordo di un gigante della musica uruguayana, Rubén Rada, scomparso a 83 anni il 26 di agosto. Sono quei microcosmi di grande importanza in angoli del mondo tanto lontani da noi, che però sono belli da conoscere anche se tardi, perché poi si possono sempre ascoltare. E a proposito di ascoltare, come prima cosa parleremo invece di CD, non proprio dell'ascolto dei CD, ma delle vendite dei CD, perché a quanto pare oggi come oggi c'è una differenza. Intanto incominciamo con la musica, quella di Erykah Badu, che per la gioia di moltissime persone è tornata con nuova musica, e lo ha fatto con The Alchemist, che è uno dei produttori più raffinati dell'hip hop americano. Il pezzo si chiama Next to You, dunque abbiamo un po' di soul, un po' di hip hop e quella strana eleganza fuori dal tempo e dal comune che però Erykah Badu porta veramente bene.
Thank you.
Erykah Badu con The Alchemist, questa era Next to You. C'era anche un po' di autotune, che sembra quasi uno strumento inevitabile in un certo genere musicale di oggi. Erykah Badu è una di quelle che si ascoltavano da un lettore CD su un CD, da un lettore CD comperato, ascoltato e così, anche un po' letto magari, perché c'era il libretto, c'erano tutte quelle cose che si facevano appunto dopo che si compravano i CD o i vinili. Però vogliamo parlare di CD e vogliamo parlare del fatto che alcuni dati economici relativi al mercato nordamericano riportano che negli Stati Uniti nel primo semestre del 2026 le vendite dei CD sono salite del 16%, superando quelle delle vendite dei vinili, che da anni stavano poi vivendo già la loro di propria rinascita. Allora oggi, dopo che abbiamo dedicato gli ultimi anni ai vinili, vogliamo parlare dei CD, dei compact disc, che non hanno forse lo stesso fascino, e forse proprio per questo vogliamo capire che cosa del CD è così attraente da aumentare in modo importante le sue vendite. E allora il nostro ospite è Jacopo Tomatis, musicologo, giornalista, musicista e professore di Popular Music e Etnomusicologia all'Università di Torino. Benvenuto Jacopo.
Buongiorno, grazie dell'invito.
Allora, vogliamo magari, tanto per incominciare, contestualizzare questi dati che hanno fatto notizia nelle scorse settimane. Che cosa ci dicono in realtà o realmente? Quello che sembra?
In parte, credo. Perché è vero, c'è un ritorno del CD. È ancora presto per parlare di un ritorno del CD paragonabile al ritorno del vinile. Secondo me poi chiacchiereremo sul perché. Secondo me il dato che noi leggiamo anche da quest'ultima informazione che ci arriva è la crescita del mercato discografico, cioè anche quando si parlava tantissimo del ritorno del vinile, che era stato anche un po' raccontato come una specie di rivincita del formato fisico sul digitale, si intravedeva una sorta di utopia nostalgica, no? Il ritorno del vinile. In realtà, guardando i dati, noi vediamo che il ritorno del vinile, che ormai è una storia più che decennale, è strettamente collegato alla crescita del formato streaming. Noi abbiamo crescita del CD, se guardiamo i dati della RIAA, la RIA, la società dei fonografici americana, vediamo che non c'è crescita del vinile senza crescita di Spotify, per semplificare. Ed è interessante perché evidentemente è un ritorno del fisico in risposta. E la crescita del CD, secondo me, è dentro le stesse dinamiche. Cresce il digitale e di conseguenza tutto.
Però io non sono sicura di capire esattamente. Cresce il digitale e cresce la vendita dei CD, vuol dire che raddoppia l'ascolto della musica o no?
No, secondo me no. Allora, proviamo a contestualizzare sul lungo periodo anche la storia del CD in rapporto al vinile. Il CD viene introdotto ai primi anni Ottanta, dalla metà degli anni Ottanta diventa il supporto principale e uccide molto rapidamente il disco in vinile, anche grazie alle ristampe, si ripubblicano vecchi materiali, il vinile perde completamente valore e sparisce quasi del tutto dal mercato, fino alla svolta del millennio 99-2000 con Napster e l'esplosione del download illegale, che molto rapidamente creano un declino del CD. Il CD è in perdita costante, ma rimane per molti anni l'unico modo che l'industria musicale ha per fare ancora soldi, sostanzialmente. Cioè non c'è un piano B, bisogna continuare a vendere i CD, bisogna perseguire i pirati. Dagli anni 10 sostanzialmente abbiamo l'arrivo massiccio di Spotify, dei grandi attori dello streaming, e il CD scompare in qualche modo. Il 2016, l'anno di svolta, l'anno in cui il formato streaming vale più del fisico e non si torna più indietro. Da lì in poi è una grande espansione di tutto il mercato dello streaming e il ritorno del vinile. Non significa che la gente ascolta più musica, significa che evidentemente c'è un bisogno che è rimasto e che in qualche modo è anche delle generazioni che non l'hanno conosciuto realmente, di due cose. Possesso, cioè io voglio avere la mia musica in mano, voglio poterla toccare, manipolare, voglio che sia mia, mentre Spotify non è mio, Spotify è un abbonamento, come noleggiare un film da Blockbuster, non lo posseggo, e di in parte di ritualità, cioè l'idea di avere un oggetto che io posso mettere sul piatto, nel caso del CD in maniera un po' diversa, mettere dentro il lettore e ascoltarlo veramente. Quindi non si ascolta più musica, ma in qualche modo c'è un bisogno di fisicità che secondo me è molto umano e ci dice qualcosa di come noi ci interfacciamo alla musica registrata anche contro ogni pronostico.
Questa
Io
sembra.
sinceramente non avrei scommesso sul ritorno del CD, però a
Però
quanto pare sta
aspetta. Ma
succedendo.
aspetta, perché la notizia non è completa. Adesso andiamo a fondo, perché sembra una grande rivincita dell'umanità sulla tecnologia e
Certo.
io vorrei pensarlo. Sta di fatto però che qui si parla di nuove generazioni e la notizia diceva anche che sì, c'era l'aumento dei CD, ma la maggior parte della gente non ha un lettore CD. Dunque sì, c'è il desiderio di possesso e qui sono d'accordissimo. C'è anche il desiderio di collezione, perché poi sono molto abili questi dell'industria
Certo.
discografica a farla in tre colori con le scritte diverse e una canzone in più di qua e di là, di modo che tutti vogliano avere tutto, però poi non li ascoltano veramente con i lettori. E questa è la cosa interessante.
Ma mi sento di dire che la stessa cosa è avvenuta e avviene con il vinile. Io
Vero.
insegno da molti anni a qualche centinaio di ventenni e parliamo sempre di formati. E molti di loro posseggono dischi in vinile e li collezionano, ne hanno un'affezione. Molti li ascoltano e quindi innescano nell'ascoltarli un ascolto diverso. Cioè, io ascolto questa cosa perché voglio fare una cosa diversa, in qualche modo, la ritualità. Ma molti ammettono di averli perché sono un bell'oggetto. Una battuta che girava qualche anno fa, non è mia, non voglio attribuirmela, era che Dark Side of the Moon è stato per anni il vinile più venduto in Italia, il disco del 73, che negli anni 10 è stato per anni il disco più venduto. La battuta era che finché i noti negozi alla Tiger o alla IKEA faranno le cornici quadrate di lato 33, Dark Side of the Moon sarà il disco in vinile più venduto. Perché è un bellissimo oggetto, perché io lo voglio inquadrare e voglio tenermelo in casa. Il CD non assolve a queste funzioni, ma ne assolve altre. Quindi è interessante capire che funzioni assolve.
Sì, i
Una
Pink Floyd,
risposta in
sì.
parte è i giovani, una risposta in parte è il K-pop, perché il K-pop ha come suo formato privilegiato il CD, ha un grande ruolo nel mercato mondiale il K-pop, il pop coreano, e il CD dentro quel contesto è un oggetto da collezione, non c'è il vinile ma c'è il CD, quindi sono edizioni limitate, sono materiali extra e i fan del K-pop vogliono possedere un pezzo dei loro beniamini come tutti quanti abbiamo voluto possedere un pezzo dei nostri.
Dopo io, se posso dire una cosa, effettivamente i vinili sono belli da appendere. Io ho una giovane figlia che adesso vuole i vinili di Shiva per appenderli, più che per ascoltarli, ma il CD non è un bell'oggetto, lo possiamo dire? Non è
No, il
bello il
CD non è
CD.
un
Cosa
bell'oggetto,
te ne
non lo è
fai?
mai stato, non lo è mai stato. La cosa affascinante, io ho lavorato un po' sulla storia del CD, che è un formato rivoluzionario per
Sì.
molti versi, è stato un formato rivoluzionario per tanto, e io appartengo alla breve generazione del CD, cioè io appartengo a quella, io ho 40 anni, 42 anni, quindi appartengo a quella generazione che si è formata unicamente sul CD, cioè i vinili non c'erano già più, in casa mia i vinili non si potevano più ascoltare perché il giradischi era stato dismesso, arrivavano i CD e internet, nel momento in cui io cominciavo ad ascoltare musica, stava arrivando con l'ascolto in download, eccetera. Quindi io appartengo a quella breve generazione. Non è mai stato un oggetto bello. Già negli anni '80 chi lo recensiva diceva: sì, si sente bene, ma questo jewel box è un'idea pessima, si rompe subito. Nessuno l'ha mai veramente amato. Però dentro i cicli di recupero del passato, che sono comunque una costante dagli anni Ottanta in poi, ci sta anche il ritorno del CD, come in parte c'è stato in nicchie più legate al mondo, diciamo, do it yourself, c'è stato il ritorno dell'audiocassetta. Il
Sì,
CD
sì.
in parte, forse.
Jacopo Tomatis, è stato veramente un piacere. L'argomento, ovviamente, per noi che facciamo questo lavoro è di grande passione. Ci risentiremo e magari parleremo delle audiocassette.
Con grande piacere allargo la mia collezione.
A presto, buona serata,
A
grazie.
presto, buona serata.
Go on and then see why.
Tommy and JD Beck, questa era Lovely Masquerade. Dopo che abbiamo parlato di questo aumento, non possiamo dire impennata di vendite dei CD, ma insomma c'è stato un aumento del 16% negli Stati Uniti di vendita dei CD. Allora con Jacopo Tomatis, appunto professore e etnomusicologo all'Università di Torino, abbiamo voluto andare a fondo un po' di quel tema. Adesso però voltiamo pagina. Kappa. Perché domani sera, mercoledì 2 settembre alle 18, nella hall dell'HAC, si terrà un incontro con l'artista Felice Varini, artista ticinese nato a Locarno, classe 1952, residente da molto tempo a Parigi, e le sue sono opere che creano quelle illusioni ottiche nei luoghi che lo ospitano. Le fa sempre così lui, le sue opere, direttamente sulle pareti, sugli stipiti, per terra, e i suoi dipinti, insomma le sue opere, cambiano ogni volta che ci spostiamo. Felice Varini sarà in conversazione con Barbara Paltenghi Malacrida, curatrice della prima grande mostra monografica a lui dedicata al Museo d'Arte di Mendrisio, e con Marco Franciolli, curatore della mostra L'Occhio Dinamico, Traiettorie della Percezione, in corso invece al Museo Casarusca di Locarno. E allora con noi oggi in K abbiamo Barbara Paltenghi Malacrida, e buonasera.
Buonasera a lei.
Allora, io vorrei partire così. Se, le chiedo di raccontarci il suo Felice Varini. Come lo vede e come lo conosce, come lo apprezza?
Ah, nutro una stima profondissima per Felice, che per mia grande fortuna si è trasformata in una bellissima amicizia, perché il nostro incontro, data ormai a 2 anni fa, è un incontro che ho voluto per proporgli di intervenire nei 1000 metri quadrati del Museo d'Arte di Mendrisio. Quindi diciamo che la nostra è stata una lunga frequentazione proprio atta a lavorare su questo progetto, che poi ha visto la luce nel mese di maggio, che trovo sia, come dire, un esperimento ben riuscito, perfettamente riuscito, perché Felice è riuscito ad entrare perfettamente in quella che è la sensibilità di un contenitore illustre, che è il complesso di San Giovanni, dialogare con questa architettura, un'architettura che è stratificata, che ha una memoria storica, e quello che ne è nato, al di là di una mostra che è la prima di fatto monografica in un museo svizzero, ne è nata un'amicizia, una confidenza, per cui sono molto felice domani sera di chiacchierare con Felice e con Marco Franciolli, perché diciamo che la sua compresenza simultaneamente in 3 città diverse è qualcosa di unico, e mi sembra che, come dire, non mi pare poco.
Abbiamo detto che vive a Parigi da molti anni. Quanto conta secondo lei abitare all'estero, soprattutto in una città come Parigi, per un artista come Felice Varini?
Diciamo col senno di poi credo che oggi Felice possa vivere ovunque, e credo che contando i giorni della sua permanenza a Parigi, a casa sua, sui 365 giorni di un anno, credo che oggi lui resti ben poco a Parigi, è sempre in giro per il mondo. Certamente diciamo che il suo addio al Ticino, se vogliamo, ha avuto una tappa intermedia, ed è stata questa esperienza in un collettivo teatrale negli anni 60 a Ginevra, che non avendo lui avuto una formazione artistica, come dire, ufficiale, codificata, standard, è stata per lui l'esperienza formativa più importante, perché lavorare in un collettivo teatrale negli anni 60 significa fare l'attore se l'attore si ammala, significa fare lo scenografo, significa lavorare con lo spazio, con i colori, sia per gli occhi di chi guarda, sia per chi ci lavora, cioè gli attori in quello spazio. Quindi certamente quella è stata un'esperienza estremamente importante. Poi il passaggio a Parigi è stato un passaggio importante, ma era in parte già segnato anche da altri illustri ticinesi che a Parigi si erano trasferiti anni prima. Oggi Felice è un artista pienamente contemporaneo, perfettamente inserito in una, come dire, precisa genealogia di artisti del secondo Novecento, per cui è certamente stato un passaggio importante, ma oggi credo che lui potrebbe vivere ovunque.
Anche perché lui stesso si definisce pittore nomade. E dunque, sì, penso
pittore
proprio.
Nomade, pittore nello spazio. Credo che queste due definizioni raccontino
Sì.
sia la sua curiosità, la sua fame anche di luoghi, di spazi, il fatto che domani noi potremo chiacchierare con lui partendo da ciò che in Ticino c'è attualmente visibile di Felice, dà anche la possibilità di raccontare tre, come dire, tre felici Ivarini diversi, perché
Sì.
uno è quello esposto adesso a Mendrisio, quindi è una mostra monografica che racconta attraverso 14 interventi 50 anni di carriera, quindi sarà l'occasione per raccontare proprio, come dire, la genesi, la nascita della sua ricerca. Poi il fatto che Marco Francioli abbia voluto un intervento di Felice Ivarini in una mostra collettiva. Ecco che questo ci permette di inserire anche la figura di Felice Varini in una, come dire, in un dialogo con quello, con altri protagonisti della ricerca nell'ambito della percezione. Felice non è un artista isolato in questo senso, e questo è un altro ambito di interesse. E poi infine c'è il grande e ampio intervento che lui fece nell'autosilo dell'Hac e che è stato proprio recentemente restaurato. E qui possiamo parlare, uscendo dai musei, di quella che è la scala architettonica, la scala urbanistica, l'importanza che per Felice hanno gli spazi anche funzionali, anche quotidiani. Per cui, nonostante lui sia, come moltissimi artisti, molto restio a raccontare di se stesso, a svelare quella che è un po' la genesi del suo lavoro, io sono sicura che domani riusciremo a farci raccontare dei momenti importanti e magari anche qualche aneddoto.
Ne sono sicura anch'io e mi dispiace proprio, io sarò qui però a condurre K, altrimenti sarei lì con voi. Ricordiamo dunque l'appuntamento, Barbara Partenghi Malacrida, domani alle 18 nella hall dell'HAC insieme a Marco Francioli, questa bella conversazione con Felice Varini. La ringrazio molto e le auguro buona serata.
Grazie a lei, buona serata.
Possession is the motivation that's hanging up that goddamn engine. Looks like we always end up in a rut. Hey, trying to make
on Sunday, sleeping on, trying to duck the wrath of God. Preachers filling us with fright, trying to tell us what he thinks is right. Really got to be some kind of nut. Oh, yeah. Trying to make it real compared to what? Trying to make it real. Yeah, compared to what? Mm, yeah, yeah.
Era Seamus Blake and Dawn Pemberton, si intitolava Compared to What. Mancano pochi secondi alle 17:30. K.
Que de tanto se rebaixar, ponto culpa o sol. Coque formol não é omeprazol. E quem paga pau pelite menor passe o cerol. Às 4 da manhã lota uma van. Depois pegar um trem sentido Vietnã. Bater cartão, olha a cara do patrão. Como Loki desse aí vai mandar nos meus irmãos. A vala é free, jogo é sujo. Luto contra esse absurdo. Mausoléu de ouro e prata pra aquele que rouba tudo. E fala como ao povo do subúrbio. Suzei na favela, cê é quem? Não foi eu que fiz a guerra e todo dia morre alguém. Enquanto isso, a elite aplaude seus heróis. Pacote de Seven Bar.
Iemanjá chegou. Iemanjá chegou, menino rei. Iemanjá chegou. Iemanjá chegou. Corpo lenço
sol. Favela não é pogobol, quer falar mal dos pretos, lave a boca com pinho sol. Nas redes, comentários e um follow, no. Eu não vim pra te agradar, eu sou favela, lol. Escola, educação é caixão lacrado. Eles gostam de humilhar e o ódio vem do de... Todo secundarista é um alvo marcado. No Brasil, professor apanha, é processada. Fé é lindo, amor é o fruto. Luto contra esse absurdo. Mausoléu de ouro e prata pra aquele que rouba tudo. E fala comum ao povo do subúrbio. Suzen, na favela cê é quem? Não foi eu que fiz a guerra e todo dia morre alguém. Enquanto isso a elite aplaude seus heróis. Pacote de Seven Boys.
Iemã já chegou. Iemã já chegou, menino rei. Iemã já chegou. Iemã já chegou, menino rei. Iemã já chegou. Iemã já chegou, menino rei.
Siamo rilassati un po' con questa Je mangia chego di Criolo. Si sono fatte le 17 e quasi 39 minuti. Io sono in studio con Cristian Bernasconi. Ciao Cristian.
Ciao Sandy e buongiorno a chi ci sta ascoltando anche.
Collega, conduttore TV, ma soprattutto biologo, mi piace pensarti così, prima che conduttore televisivo. Allora, hai praticamente appena pubblicato un articolo sul nostro sito rsi.ch nella sezione Ambiente dal titolo Biodiversità. Perché studiarla conviene? Stai un po' tirando l'acqua al tuo molino.
Beh, certamente, no, beh, scherzi a parte, diciamo che volevamo ribadire un aspetto importante in un'era in cui siamo tutti nel mondo digitale nella maggior parte del tempo della nostra giornata, ecco, che studiare sul terreno piante, animali o altri esseri viventi sembra un po' una tecnica quasi fuori dal tempo.
Anche meditativa però, oltre che molto utile.
Certo, molto utile, meditativa, direi anche impegnativa, ma soprattutto ci permette di avere una migliore conoscenza del mondo fisico reale in cui viviamo e di cui facciamo parte. Questo
assolutamente
è un aspetto importante.
Tu parti dai pipistrelli e dalle formiche. E perché proprio loro?
Sì, siamo partiti da lì perché sono anche un po' quell'esempio di animali che non per forza fanno l'unanimità a livello di pubblico o di feeling, no? I pipistrelli per certi versi fanno anche un po' paura, sono poco conosciuti. Le formiche generalmente almeno ci si lamenta quando sono nelle case, nelle cucine. Ecco, sono aspetti che tutti conoscono, magari i segreti che stanno dietro questi animali o la loro importanza ecologica, ecco, che è meno conosciuta. Allora era anche una porta d'entrata curiosa per tematizzare il tema, proprio per parlare del tema della biodiversità.
E poi però mi hai anche svelato che è stato il tuo lavoro di dottorato, quello sulle formiche.
Sì, mi sono occupato per anni di formiche, in parte me ne occupo ancora perché mi piace leggere e studiare. Sono quello che dico io, un organismo modello per capire molti aspetti dell'evoluzione della vita sulla Terra, in particolare in questo caso della vita, dell'evoluzione sociale della vita, insomma.
La natura, tu dici, ne facciamo parte, certo, però è anche da sempre proprio fonte di ispirazione, penso io, proprio perché è così perfetta. E allora spesso cerchiamo di imitarla, anche proprio a livello pratico.
Sì, si cerca di imitarla soprattutto perché la natura, o diciamo che l'evoluzione naturale, ha potuto svilupparsi sull'arco di un periodo lunghissimo e questo ha permesso a diverse forme di vita di trovare le soluzioni migliori per loro, quindi soluzioni che per noi possono essere pratiche. Quindi noi guardiamo alla natura cercando una fonte di ispirazione per risolvere problemi pratici della nostra vita quotidiana o trovare nuove soluzioni.
Esempio concreto?
Ma questo approccio, che si chiama biomimetismo o biomimetica, inizia già da lontano. Pensiamo, il primo forse grande nome è quello di Leonardo, guardava gli uccelli per imparare o cercare di costruire delle macchine volanti. Quindi questo è un esempio pratico, classico, ma non so, cito un'invenzione tutta svizzera che è quella del velcro.
Sì.
Ecco, lì si prende spunto dalla bardana, quindi da un vegetale. Quindi ecco, si cercano delle soluzioni che poi non sono solo aspetti molto concreti così, ma se vogliamo ad esempio sviluppare dei nuovi robot o dei nuovi pannelli che si occupano di fotovoltaico, insomma, cioè tutti questi aspetti sono studiati e si possono sviluppare. C'è una miriade di applicazioni che prende spunto dalla natura.
E poi mi avevi anche raccontato della pelle dello squalo.
Beh sì, gli squali sono un altro interessante, come dire, animale, un gruppo di specie. Chiaramente gli squali hanno la particolarità di avere una pelle strutturata in maniera tale da diminuire l'attrito quando si muovono in acqua. Questo fa loro risparmiare energia. Ecco che si sono sviluppate delle pellicole da applicare sugli aerei, e così facendo un aereo, anche i Boeing più grandi, anche della Swiss, sono equipaggiati di questa pellicola che diminuisce l'attrito così da consumare meno carburante.
Ma non di pelle di squalo.
No, chiaramente si mimano queste strutture per riproporre. A volte si prende ispirazione tale quale, oppure sì, a volte si adeguano con, sì, con nuovi materiali.
È meglio provare ad imitare con,
certo,
dei nuovi materiali.
Certo.
Allora, poi l'altra cosa che mi hai detto, che ho trovato molto interessante, è che appunto da sempre si studia la natura, ma sempre di più proprio per la tecnologia si va più a fondo, cioè si riesce ad andare dove magari non si riusciva ad andare, e si riescono a scoprire, vedere, sentire, percepire cose che prima non erano possibili.
Sì, proprio così. Lo sviluppo tecnologico permette analisi molto più fine, più dettagliate, e anche apre nuovi campi di ricerca. Faccio un esempio nel mondo dei suoni, della natura, quello che si chiama la bioacustica. Ad esempio, si cerca di capire come riescono a comunicare gli animali fra di loro, come, non so, le balene o gli elefanti, per poter gestire o trovare delle soluzioni di gestione. Sappiamo ad esempio in Africa gli elefanti sono anche un po' un problema per l'agricoltura. Ecco che si è capito che gli elefanti hanno dei suoni che associano a un allarme dovuto a un pericolo, che può essere un alveare, e con degli altoparlanti si cerca di riprodurre questo suono per tenere gli elefanti lontani dai campi in maniera soft, senza, come dire, usare pallottole di gomma,
esatto,
o sparargli, ecco,
sì, insomma,
quindi sono soluzioni sostenibili per anche facilitare la convivenza tra esseri umani e le altre forme di vita di questo pianeta.
Allora, tu hai detto, noi facciamo parte della natura, siamo esseri umani, siamo natura. Fino a che punto, com'è che posso fare a farti questa domanda, ma mi interessa proprio la tua opinione, siamo parte della natura eppure siamo contro, perché la stiamo distruggendo?
Ma allora, certo, abbiamo un impatto come esseri umani, abbiamo un impatto importante. Quello che si è forse un po' perso è questa appartenenza proprio alla natura, che deve essere qualcosa di, cioè, che dovrebbe essere un po' la nostra base. Invece di questi tempi si ha un po' l'impressione che la natura sia un po' la cornice in cui si svolgono le attività, e noi siamo spettatori che da fuori la osserviamo. Invece dovremmo avere la consapevolezza profonda di esserne parte, perché questo dovrebbe anche suggerire o stimolare un miglior rapporto con quella che è la nostra casa. Quindi noi non siamo esterni e possiamo fare della natura quello che vogliamo, ma rispondiamo a determinate regole naturali. Poi con lo sviluppo tecnologico queste regole le abbiamo un po' modificate, ma siamo arrivati a una situazione dove la situazione è diventata un po' complicata. Pensiamo al clima, alle temperature, insomma, fino a un certo punto abbiamo potuto andare, adesso forse dobbiamo trovare un equilibrio migliore.
Perché ci stiamo privando tanto anche di quella che è la nostra natura originaria, non che voglio tornare ad essere l'uomo delle caverne, però effettivamente mi sembra che ci sia un po' un desiderio di tornare a ritrovare certi modi di vivere, ma anche solo il fatto della musica. Prima stavamo parlando dei CD al posto della musica liquida, il contatto umano piuttosto che social media. Magari, dai, stiamo tornando, magari siamo proprio parte della natura, per cui torniamo ad essere un po' più natura.
Beh, l'auspicio è che ci si renda sempre più conto, ma questo lo sappiamo, che stare anche semplicemente nella natura fa stare bene, e dobbiamo, ecco, riscoprire un nuovo equilibrio. Forse non si tratta di stravolgere tutto o di tornare tornare indietro di 1000 anni, ma di adeguarsi ai tempi che sono cambiati e trovare una via più sostenibile che permetta a noi di continuare a essere quello che siamo, ma al contempo di rispettare il mondo in cui viviamo.
Assolutamente. Adesso ti ho rubato già troppo spazio, soprattutto spazio per lanciare il nuovo Giardino di Albert, che partirà sabato alle 17 su RSI La 1.
Sì, sabato si inaugura una nuova stagione, sì, con un documentario intitolato Città Selvagge, che parla proprio di come favorire la biodiversità negli spazi urbani con soluzioni pratiche che tutti possono anche portare nel proprio giardino, eccetera. Avremo anche un esempio ticinese che riguarda ad esempio il Parco dell'Aveggio. Vi lascio scoprire il documentario che fa un po' il giro dell'Europa e arriva anche in Ticino.
Fantastico. Allora, il Giardino di Albert sabato dalle 17 su RSI La 1. Se invece volete andare a leggere l'articolo da cui siamo partiti, redatto appunto da Cristian Bernasconi, lo trovate su rsi.ch nella sezione Ambiente. Cristian, grazie mille. Buon lavoro.
Grazie, buon lavoro a te e un saluto a tutti.
Sein Haar wächst über die Ohren, sein Kutte ist ihm zu lang. Ein Hemdknopf verloren und die Hose etwas zu eng. So kommt daher, nicht öppe aus Prinzip. Macht nicht aus Prinzip, ist ein unbefangener Typ. Dreht auch gern im Knopfloch ein blütenroter Mann. Ist ein Gott. Dass das so darf wagen, das kommt von seinem Defekt. Der ist nicht leicht zu ertragen, es fehlt ihm der Respekt. Respekt vor ernsten Gesichtern, Respekt vor hohen Rängen, speziell vor hohen Rängen, versagt sich in der Stubengang. In keiner guten Gesellschaft bricht den richtigen Ton. Er sitzt gern in den Beizen, hat gern viel Publikum. Und die Leute zum Lachen zu reizen, er sind fast immer drum. So tut er nicht erzählen, was ihm alles ist passiert. Und was nicht ist passiert, tut er erfinden und geniert. Und ist in der Lolli, in jeder Situation. Passiert's das später Nacht, wenn die Stadt fast unbewohnt scheint, er einen Spaziergang macht. Dann läuft er melancholisch, leid's mit auf der Straße und murmelt auf der Straße vor sich her, weiss nicht was. Und schaut dem Mond in die Augen mit grosser Emotion. Da steht er glücklich ab. Aufgesetzt überkommen, dreht am Tag eine Mappe und schafft im Steuerbüro. Man weiss nicht mehr, was machen mit Leuten so wie er. Wie wenn für Leute wie er heute kein Verwendungszweck mehr wäre. So sitzt er an seinem Pultli, steht auf dem Narrenthron und ist ein Glon. Sitzt auf dem Thron.
Trubas Cutter, questo era Drglon, proprio detto in bernese, questo era Il Pagliaccio, si sentiva sotto anche un po' la musica da circo, da Money Matter Tribute, un So Blieb No Si Sliet, della serie Ecco che rimane solo la sua canzone, tributo antologico di giovani cantanti svizzeri, proprio a lui Money Matter, e loro erano appunto i Trubas Cutter bernesi, esattamente come lui. Adesso farò questo nostro cosiddetto K in libertà in due puntate, una oggi e una domani, anche se stanno in piedi da sole, ognuna delle due puntate. Perché in realtà un articolo su Bloomberg, che è una testata internazionale specializzata in economia, mi ha portato a fare una piccola ricerca che è quella di tracciare un percorso che non mi ero mai data la pena di tracciare. Ovvero la storia della chirurgia estetica, perché non mi ero mai fermata a ragionarci, ma di fatto è da tutte le parti, su tutte le facce, anche quelle che non vi aspettereste mai. Allora, non ho intenzione di parlare della storia della chirurgia estetica con la S maiuscola, mi bastano gli ultimi 50 anni, e nemmeno la storia proprio, così una sorta di percorso di quello che è successo nel mondo pop della chirurgia estetica. Quello che mi interessa è come se ne parla e perché. Negli anni 80 e 90 era una cosa per pochi, spesso del mondo dello spettacolo, per chi se lo poteva permettere, e soprattutto era un segreto, non si raccontava, anche se poi si vedeva, perché non era proprio fatto bene. Negli anni 2000 poi diventa accessibile, e quando non lo è si va all'estero, e parliamo già di turismo della chirurgia estetica. Poi piano piano le distanze si accorciano, anche da noi nascono studi che offrono trattamenti estetici, e boom, le soubrette italiane si trasformano, grandi seni e le famose labbra a canotto. Per loro erano belle, per altri diventano praticamente una moda, una faccia che si vuole imitare. Poi arrivano i trattamenti meno invasivi e anche meno trasformativi. Si migliora, tra virgolette, si aggiunge, toglie piccole porzioni di corpo o di viso. Finché poi ci si mettono i social media e arriva la Instagram face, perché i social media prima o poi c'entrano sempre. La propria immagine prima modificata coi filtri e poi coi filler. L'età si abbassa e Botox e filler vengono descritti ormai come una voce del budget personale, quasi come capelli o manicure. Nel 2019 un articolo sul New Yorker parla poi di volti che cominciano ad assomigliarsi e della nascita di questa sorta di faccia globale. E questa faccia negli anni cambia e non è più solo un voglio sembrare più giovane, meno stanca o meno stanco, eccetera. Diventa una moda con le sue tendenze. E qui arriva la parte interessante. Se è moda, dura poco. Una volta l'ideale estetico poteva durare anni e oggi dura il tempo di una stagione. Prima labbra e guancia piene e fronte stirata dal Botox, poi la mandibola definita, poi rimozione del grasso buccale. Altra cosa assurda, c'è un cuscinetto delle nostre guance che alcune persone si fanno togliere. E poi c'è la Ozempic face. L'Ozempic è un farmaco contro il diabete, diventato famoso anche per la perdita di peso. La Ozempic face dunque indica un viso scavato dovuto proprio a un dimagrimento rapido. L'abbiamo avuta gonfia e ora ce l'abbiamo scavata. Una giacca fuori moda la metti nell'armadio, oppure anche se con un po' di coscienza sporca la butti. Un intervento alle guance un po' meno. E qui siamo arrivati alla fine della prima puntata. Domani parliamo degli altri per capire cosa succede quando qualcuno che ami cambia la propria faccia. E questo era l'articolo da cui è partito tutto.
Sleep.
Bella è questa. Si intitola A Mink in the Dusk ed era Shearwater.
K.
Sono le 18 scattate in questo momento e noi vogliamo parlare di Ruben Rada, musicista, cantautore, percussionista dell'Uruguay che ha segnato la musica del Rio della Plata negli ultimi 50 anni. Rada è stato un musicista molto amato dai suoi colleghi che ha collaborato con diversi nomi della scena artistica locale, ha contribuito per diffondere il genere musicale del candombe, tipico ritmo afroamericano che è un simbolo della tradizione carnevalesca uruguaiana. È morto all'età di 83 anni e dunque il modo migliore per ricordare qualcuno e parlarne, e quando era musicista ancora meglio ascoltare la sua musica, cosa che faremo tra qualche minuto. Intanto però ne vogliamo parlare con Emiliano Guanella, la nostra antenna dal Sud America. Ben ritrovato Emiliano.
Grazie Sandy, buonasera a tutti gli ascoltatori.
Allora, come detto, Ruben Rada era uno dei giganti della musica uruguaiana, morto il 26 agosto, appunto aveva 83 anni. L'Uruguay gli ha dedicato una giornata di lutto nazionale e poi c'era anche una sua canzone che è stata suonata tantissimo in questi giorni.
Esattamente, allora cosa possiamo dire di Ruben Rada? Nato povero, comunità afro-uruguaiana, la musica è stata la sua forma di avere successo nella vita e ne ha avuto parecchio. Lui è iniziato giustamente nelle murgas. Le murgas sono le aggruppazioni, i gruppi del carnevale dell'Uruguay. Ecco, il carnevale uruguaiano non è famoso come quello di Rio de Janeiro o di Cartagena della India, se ne è in Colombia, però è un carnevale molto lungo, molto sentito ed è un carnevale che è il simbolo culturale dell'Uruguay e che si basa, come tutti i carnevali, anche con la mescolanza di ritmi musicali e una grossa tradizione africana. Ruben Rada ha avuto diverse bande, il Quinto, Opa, Totem, e poi una lunga carriera solista dove è passato attraverso vari generi, sempre con le percussioni, con i bongos, con i tamburi, però passando appunto dal rock, dal jazz, dalla salsa e appunto dal candombe. È il classico esempio quando si dice musica pop, ma pop in quanto popolare, un grande artista popolare che ha avuto un enorme successo ovviamente in Uruguay, ma poi si è trasferito a Buenos Aires, ha avuto un enorme successo e ha collaborato con tantissimi artisti della scena musicale argentina, anche una delle più ricche dell'America che parla spagnolo, e infatti è stato ricordato da tantissimi artisti che hanno proprio vissuto una festa, tra virgolette, perché queste erano le sue volontà, Sandy.
Esatto, perché c'era questa canzone che dopo ascolteremo, che si intitola Muriendo de Plena. Allora, ho dovuto cercare che cosa volesse dire la plena e ho scoperto che è un genere musicale. Dunque, la canzone racconta, dicelo tu bene, di che cosa racconta questa canzone.
Quando yo muera no quiero llanto ni pena, quando morirò non voglio né pianti né pena.
Ecco.
No quiero la gente todita de negro, prefiero de rojo vestito a mi suegro. Non voglio la gente tutta vestita di nero, preferirò vedere di rosso vestiti anche i miei suoceri. I suoceri non perché lui avesse un rapporto conflittivo con i suoceri, perché suegros fa rima con negro. Tra l'altro Ruben Rada era conosciuto in Uruguay proprio con col soprannome di negro, che, attenzione, in Uruguay è un termine affettuoso, particolarmente sì. Affettuoso, era chiamato come il negro Rada, in termini molto di affetto e di vicinanza anche, quindi non era assolutamente un termine razzista inteso in spagnolo uruguaiano. E quindi ovviamente i suoi fans hanno rispettato le sue volontà, perché Muriendo de Plena è una delle canzoni più famose sue, e quindi è stato fatto una specie di carnevale fuori d'epoca per le strade di Montevideo e anche nel salone di onore del congresso, del palazzo del Parlamento dell'Uruguay. C'era ovviamente è stata fatta la camera ardente lì, c'era il presidente dell'Uruguay Amandu Orsi, presidente del Fronte Progressista, quindi molto vicino anche a Ruben Rada, ma poi c'erano anche tantissimi cantanti, artisti, i figli di Ruben che sono anche loro musicisti, e hanno cantato diverse sue canzoni, quindi è stata una specie di cerimonia gospel però all'uruguaiana nel palazzo più importante della tradizione democratica e repubblicana dell'Uruguay, per salutare proprio come voleva lui, senza Jean Tony Pena, questo grande artista popolare.
Allora, abbiamo detto Muriendo de Plena, di che cosa parla, ma le altre sue canzoni, allora la domanda è: era più importante la sua musica, dunque musica da ballare, il ritmo, le melodie, gli arrangiamenti, oppure i testi? Perché cosa era amato Rubén Rada?
Io direi che era armato per il personaggio Rubén Rada. Pensa che in Uruguay ci sono questi cartelli con scritto, ma anche in Argentina, zona controllata da radar. I radar sono gli autovelox,
certo,
no? Zona contro cartelli stradali. Sì. E in molte parti, sia dell'Uruguay che dell'Argentina, la gente ha tolto l'ultima R e ha messo una calcomania con la faccia di Rubén Rada. Cioè sì, questa è una zona controllata da Rubén Rada. Perché lui non è stato solo musicista, ma ha anche condotto un programma in televisione, ha fatto teatro, ha partecipato con dei piccoli cameo anche in film uruguayani e argentini, quindi è proprio, era il personaggio, lui portava ovunque andava, in studi televisivi, sul palcoscenico, ovviamente sul palco di, musicale ma anche teatrale, l'allegria di un popolo che festeggia, giustamente partendo dalla tradizione del carnevale, però festeggia, era un po' l'equivalente di una Celia Cruz per la salsa o grandi Buena Vista Social Club per Cuba, ecco, siamo a questi livelli, era l'allegria personificata, ma un'allegria non futile e leggera, ma basata giustamente con questa grande tradizione dell'Uruguay, dove si hanno molte canzoni, hanno anche dei temi sociali. Tra l'altro, lui, facendo parte della comunità afro-uruguayana, Rubén Rada, ricordiamo, l'Uruguay è stato per un certo periodo della sua storia parte dell'impero portoghese e quindi ha avuto la schiavitù, e quindi ancora oggi un 5% della popolazione uruguayana è di origine afro-americana, e Rubén Rada era l'ambasciatore di questa minoranza importante della popolazione uruguayana. Ci sono personaggi dello spettacolo, del calcio, della cultura uruguayana, ma Rubén Rada era sicuramente uno dei più famosi. Tra l'altro era un omone di 1,90 m, più di 100 kg, quindi era impossibile non farsi contagiare dalla sua presenza in tutti i sensi,
sì.
Ed era anche una persona molto molto allegra, per questo anche in Argentina l'hanno ricordato tantissimo. Tra l'altro lui, quando diciamo artista popolare, Muriendo de Plena è diventato non solo la canzone con cui l'hanno salutato, ma anche una canzone molto popolare negli stadi di football, perché la caratteristica degli stadi di football a Buenos Aires, nel resto dell'Argentina e in tutto l'Uruguay, è non fare dei semplici cori, viva questa squadra o viva quell'altra, ma prendere le canzoni popolari, quelle più popolari, e costruirci sopra un testo inneggiando al proprio club, sia il Peñarol, che era la sua squadra del cuore, il Boca Juniors, River Plate e via dicendo. E Muriendo de Plena è una delle classiche canzoni, come si dice, di cancia, cioè di stadio. E lui diceva: uno dei più grandi successi della mia vita artistica è vedere i ragazzi allo stadio cantare la mia canzone, perché lì vuol dire che sono arrivato, sono
certo,
popolare.
Vuoi mettere? Allora, Emiliano Guanella, grazie mille, e adesso tutti insieme ce l'ascoltiamo, questa Muriendo de Plena, per ricordare Rubén Rada. Grazie mille e a presto.
Grazie a te, con allegria.
Che mi importa se io me muero de plena?
Cuando yo me muera no quiero llanto ni pena, prefiero que se me vele bailando una rica plena. Y si no me muero tampoco me hago problema, porque tengo todo el tiempo de bailar hasta que muera. No quiero a la gente todita de negro, prefiero de rojo vestir a mis suegros. Y quiero en la tumba pollito y arroz, patitas de cabra con todo y melón, porque yo en la vida he sido feliz y quiero morirme comiendo perdiz.
Pero con vino, tin, tin, pan, pan, pero con vino, tinto. Pero con vino, tin, tin, pan, pan, pero con vino, tinto. Pero con vino, tin, tin, pan, pan, pero con vino, tinto. Pero con vino, tin, tin, pan, pan, pero con vino, tinto.
Cuando yo me muera no quiero llanto ni pena, prefiero que se me vele bailando una rica plena. Y si no me muero tampoco me hago problema, porque tengo todo el tiempo de bailar hasta que muera.
No quiero a la gente todita de negro, prefiero de rojo vestir a mis suegros.
Y quiero en la tumba pollito y arroz, patitas de cabra con todo y melón, porque yo en la vida
he sido feliz y quiero morirme comiendo perdiz.
Pero con vino tinto y panto, pero con vino tinto, pero con vino.
Prefiero que se me vele bailando una rica plena. Y si no me muero, tampoco me hago problema, porque tengo todo el tiempo de bailar hasta que muera.
Così abbiamo celebrato anche noi, così con la risata in sottofondo di Rubén Rada, la sua scomparsa con Muriendo de Plena. Allora, adesso vogliamo parlare di una serie da vedere su HBO Max, una serie realizzata da Channel 4, una miniserie, sono 5 episodi, non tanto per consigliarvi di correre a vederlo subito, perché è vero, se si può bene, ma per parlare di un'ennesima serie che ci racconta uno spaccato di contemporaneità, insomma di quello che sta succedendo nei nostri tempi. Si intitola Tiptoe, che vuol dire in punta di piedi, come quando si entra in una stanza senza far rumore, e nel trailer c'è proprio un uomo gay che parla con un altro uomo che dice proprio questo. Un altro uomo gay dice: un tempo entravo in una stanza e tada! Oggi entro in punta di piedi, che non si sa mai. Ne vogliamo parlare con Stefania Carini, storica del cinema. Buonasera, ben ritrovata Stefania.
Buonasera.
Allora, ci dici di più su questa serie? Io ho proprio dato un accenno.
Certo, guarda, è una delle serie inglesi forse più importanti dell'ultimo anno. Gli inglesi sappiamo che riescono sempre a stupirci, nel senso che hanno un modo di raccontare la realtà forse anche a volte, soprattutto adesso, più complesso degli americani. L'hanno dimostrato anche con la serie Adolescence, no? Sì. Che aveva raccontato proprio il modo in cui i ragazzi di oggi si perdono su internet e come la misoginia online può attaccare qualsiasi famiglia, qualsiasi giovane di qualsiasi famiglia, senza che i genitori in alcuni casi se ne possano accorgere. Ecco, in questo caso questa serie Tiptoe affronta un altro tema molto importante, cioè come oggi le tensioni su alcune comunità, la comunità gay, la comunità transessuale, siano diventate così forti anche attraverso i media e attraverso il discorso politico, per cui addirittura c'è uno dei personaggi che dice: siamo tornati in un nuovo medioevo. Eppure questa serie riesce a essere allo stesso tempo non ideologica, ma assolutamente complessa e umana. Inizia con una scena terrificante, un uomo impiccato. Quest'uomo, scopriamo attraverso un flashback, è Leo, un omosessuale di Manchester, assolutamente libero, con dei problemi che lui stesso racconta. Gestisce un bar, ha un bar dove come dire, servono ai tavoli alcuni componenti della comunità omosessuale, transessuale, ma è appena stato lasciato dal suo compagno, non naviga certo nell'oro, anzi si lamenta pure, insomma, che a causa della sinistra deve pagarli un po' troppo i suoi dipendenti. Insomma, è un personaggio complesso con tutte le sfaccettature del caso. E ha un vicino di casa. Questo vicino di casa ha una famiglia, per così dire, tradizionale, moglie, due figli, fa l'operaio, l'elettricista, non riesce a sbarcare il lunario, ma soprattutto ha una situazione familiare anche lui piuttosto disastrosa, non sa alcune cose, ha tradito la moglie, non sa dei figli, che il minore è probabilmente gay, ma non lo dice, a 16 anni, mentre quello più grande ha una doppia vita, guadagna attraverso uno di quei tanti mezzi digitali di oggi, cioè attraverso un sito semipornografico. Come puoi capire, questa situazione è sempre di più esplosiva e lo spettatore è proprio portato a chiedersi come si è arrivati a quella tragica scena che abbiamo visto all'inizio della serie. E però quello che si trova è interessante in questa serie, in questa dinamica, no, tra Leo, il personaggio gay, e Clive, l'operaio insoddisfatto, è proprio che tutte e due sono dei personaggi molto umani, molto complessi, e però è come se fosse ormai in corso una valanga impossibile da fermare. È forse questo che il periodo in cui siamo adesso, in un certo senso.
E dunque questo cosa ci racconta rispetto agli estremismi politici attuali?
Guarda, tu hai citato una delle scene più belle, ma ce ne sono tantissime, no? Dove l'amico di Leo gli dice: guarda, tu credi di essere al sicuro, ma non siamo più al sicuro. Anzi, sembra quasi che ci hanno fatto venire fuori allo scoperto per colpirci di nuovo. E quindi, se io fino a qualche tempo fa entravo in una stanza e facevo tada, adesso devo entrare in punta di piedi. Ma lo stesso Leo, in un'altra scena molto bella con Clive, dice: insomma, proprio voi, no? Voi quelli normali, ci avete chiesto per anni di scegliere, non potevamo essere una femminuccia, no? Ci chiamavate così quando non giocavamo a calcio, ci avete chiesto di chiedere, di scegliere se sei donna, sei uomo, abbiamo scelto per voi e anche questo non vi andava bene. Però in un'altra scena è lo stesso Leo che dice a una sua dipendente transessuale, dice: ma proprio voi, insomma, basta con questi pronomi, mi confondo anch'io. E lei gli dice: ma come? Cioè, a te dan fastidio i pronomi, a me sappi che mi hanno sospeso le medicine. In un'altra scena ancora, Clive, il nostro operaio, che assolutamente non ha idea di quello che accade nella sua famiglia, viene, insomma, va a lavorare. A un certo punto Leo gli chiede di andare a lavorare nel suo bar, ad aggiustare alcune apparecchi che non vanno, eccetera, e lì gli dice: beh, ma fammi un buon prezzo, non barare sul prezzo. E lui dice: ma come, ma nessuna categoria di lavoratori viene trattata male come noi. Ecco, questo che è interessante è che quello che ci dice questa serie, grazie alla scrittura, è che ogni identità di ogni personaggio è multipla. Sono tantissime identità. Leo e Clive sono sia l'uomo gay che l'uomo etero, ma allo stesso tempo sono l'operaio, il piccolo padroncino, l'uomo di 60 anni, l'uomo di 50 anni con una frustrazione con la moglie. Proprio questa complessità è l'umanità che ci dovremmo portare dietro e che ci può aiutare a trovare dei punti di contatto. Ma che cosa racconta anche la serie? Racconta di come la tecnologia, e questa è una, come dire, un punto importante per l'autore Russell Davis, che ha sempre raccontato anche i problemi dalla tecnologia. Ecco, la tecnologia spesso, al contrario, invece di unirci, come dire, polarizza le posizioni, ed è vero, in questo momento c'è un forte dibattito, no? Sul woke, no woke, eccetera, ma quei movimenti lì nascevano e sono ancora adesso importanti per dare voce a chi non l'aveva la voce. Mm-hmm. Come racconta Leo, noi non avevamo voce. Ci può essere stato qualcosa di eccessivo nell'avere troppo voce? Può essere. Il problema è che poi si è dato voce a tutta un'altra serie di frustrazioni e di estremismi che poi porteranno anche a quella soluzione, come dire, che abbiamo visto nella prima scena di questa serie. Ecco, io trovo che ancora una volta il racconto inteso proprio come narrazione seriale, cinematografica, ancora una volta ha la capacità di raccontare le identità e le complessità di questo momento e anche le problematiche senza schematizzare. Purtroppo invece quello che emerge dal racconto dei social nel quale siamo immersi ogni giorno è, per ideologia e per algoritmo, l'estremizzazione. Quindi evviva queste serie come Tiptoe che ci raccontano la profondità delle identità e come le stiamo perdendo perché nessuno guarda davvero l'altro, fondamentalmente.
Che è sempre la solita vecchia storia, proprio, è proprio lì il punto, che non ci si guarda per quello che si è e non ci si rispetta per quello che si è. Stefania Carini, grazie mille, abbiamo scoperto qualcosa
grazie
in più, abbiamo
voi.
Scoperto Tiptoe, serie appunto realizzata da Channel 4 della BBC, 5 episodi su HBO Max. Grazie mille.
Nem élünk szebben, mint bárki más, de hidd el ebben, a sors hibás, hiszen mi még csak ismerkedünk, idő kell hozzá, hogy jók legyünk, de mindig tanul az ember, s ha ellesz valami jót, már tapsol, hogy ilyen boldog sosem volt. Ha szebbé teszel egy percet, egy napra az is elég, de már is keresd a holnap örömét. Nem élünk bölcsen, van sok hibánk, kivethet érte, követni ránk. Ki tudja mindig, hogyan helyes, még senki nem volt tökéletes, de mindig tanul az ember, s ha ellesz valami jót, már tapsol, hogy ilyen boldog sosem volt. Ha szebbé teszel egy percet, egy napra az is elég, de már is keresd a holnap örömét. Sok hibám, kivethet érte, követni rám. Ki tudja mindig, hogyan helyes, még senki nem volt tökéletes, de mindig tanul az ember, s ha ellesz valami jót, már tapsol, hogy ilyen boldog sosem volt. Ha szebbé teszel egy percet, egy napra az is elég, és keresd a holnap örömét. La 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 la. Ha szebbé teszel egy percet, egy napra az is elég, de már is keresd a holnap örömét. Jóból, rosszból mindig tart az ember.
Mindig tanulec ember, lei era Carda Beate, cantante ungherese, e noi siamo giunti praticamente al termine di questa puntata di K, ma non volevamo non ricordare la notizia di oggi della morte di Enzo Bianchi. Enzo Bianchi, monaco teologo cristiano, conosciuto soprattutto per aver fondato in Piemonte la comunità monastica di Bose, diventata una delle esperienze più originali e innovative del monachesimo cristiano europeo. Nel tempo Enzo Bianchi era diventato anche una voce molto presente nel dibattito pubblico sulla fede e sul cristianesimo. Ha scritto per Repubblica e La Stampa, ha pubblicato numerosi libri con Einaudi e partecipato molto spesso a incontri, dibattiti o interviste qui su Rete 2. Questa sera, proprio su Rete 2, alle 22:35, riproponiamo un laser andato in onda nel novembre del 2024 di Paolo Rodari con una lunga intervista realizzata poco dopo il trasferimento di Enzo Bianchi nella nuova comunità e anche in occasione della sua pubblicazione per Einaudi intitolata Fraternità. Fraternità, la voce di Enzo Bianchi, di Paolo Rodari, dunque questa sera 22:35, oppure anche sul sito rsi.ch nella sezione cultura. Lì trovate sia la puntata, ma c'è anche un articolo scritto oggi proprio ancora da Paolo Rodari. Ci sarà un approfondimento e diverse cose che si possono sentire e ascoltare e riscoprire. Chiudiamo la puntata con Ulysses Owens Jr., Ulisse, un nome che sentiamo spesso ultimamente, non il suo in particolare, ma dell'altro Ulisse, quello da cui prende il nome. Lui è un batterista, band leader, molto giovane, è americano. La sua Generation Y, quella Y, formazione che riunisce alcuni giovani talenti del jazz, li ascoltiamo in Mobet Blues, che invece nasce dal celebre film di Spike Lee del 1990. Si intitola proprio così anche il film, Mobet Blues. Ieri abbiamo finito con una colonna sonora, oggi finiamo con una colonna sonora particolarmente apprezzata. Io vi auguro buona serata, ci risentiamo domani.